lunedì 28 giugno 2021, un buongiorno da Barbara Sorrentini, questa è Fino alle 8, saremo in onda insieme per parlare delle notizie della giornata, anticiparvele, raccontarvele, leggere qualche articolo dai giornali. Oggi primo giorno senza mascherina, infatti vi invito a scriverci al diretta popolare@popolarenetwork.it oppure sms o telegram al 331-6214013. La toglierete veramente la mascherina? Perché io in giro, vabbè, sono uscita alle 4:30 del mattino, 5:15, però quelle poche persone che ho visto in giro, qualcuno ancora se la tiene o se la porta dietro. Come ogni mattina alle 6 ci colleghiamo con lo studio 1 per sentire quali saranno le anticipazioni della prima edizione del giornale di Popolare Network. Buongiorno Omar Cagnello.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, evidentemente anche noi ci occuperemo di Covid, della questione delle mascherine, però con grande attenzione anche a due aspetti che sono quelli della variante Delta, il diffondersi di questa variante che, come detto dagli esperti più volte, diventerà con ogni probabilità prevalente già quest'estate, anche con la questione che è ovviamente strettamente collegata, delle vaccinazioni che procedono bene, ma c'è stato un rallentamento nella consegna che sta creando qualche problema in alcune regioni che stanno posticipando, soprattutto per i più giovani, le vaccinazioni. Faremo un punto anche con gli esperti cosa comporta non portare la mascherina all'aperto, proprio legato a questa variante che, come sappiamo e come ho raccontato tante volte, si diffonde velocemente con qualche rischio soprattutto per chi non ha completato il ciclo vaccinale. Ci occuperemo anche di politica perché rischia di essere l'ennesima giornata decisiva sul futuro del Movimento 5 Stelle. Si attendono dichiarazioni questa mattina dell'ex presidente del Consiglio Conte. Ieri ci sarebbe stata una telefonata con Beppe Grillo per cercare di arrivare a una sintesi nello scontro tra i due. Permarrebbero delle distanze. Cosa succederà? Lo capiremo probabilmente nelle prossime ore. Proveremo ad anticiparvelo nei giornali radio di questa mattina, così come staremo, Barbara, ancora sulla questione, perché è veramente un conto alla rovescia del via libera ai licenziamenti che scatta dal 1 luglio. Poi dal 1 luglio sono tutta una serie di questioni che si aprono sociali, perché c'è lo sblocco dei licenziamenti, ma anche quello degli sfratti. Ci potrebbe essere un rincaro pesante delle bollette. Faremo un po' il punto su tutti questi aspetti, con degli aggiornamenti che riguardano ad esempio le elezioni in Francia e poi un raid americano al confine tra Siria e Iraq, milizie filo iraniane. Insomma, vi daremo conto di tutto questa mattina.
Grazie Omar Cagnello, ti risentiremo poi alle 6:30 con la prima edizione del GR di Popolare Network. Come ogni mattina, e sarà così insomma ancora sicuramente per tutta questa settimana, poi col cambio di palinsesto fino alle 8 diventerà fino alle 9, oggi con Elena Mordiglia andiamo a vedere cosa è successo. Lo abbiamo chiamato il calendario della memoria, accadde oggi, cosa è successo il 28 di giugno nel 1846. Adolf Sax inventò il sassofono. Sentiamo il suo racconto.
Il 28 giugno del 1846 un certo Antoine Joseph, per qualche ragione chiamato Adolphe, inventa uno strumento musicale, da molti ritenuto un ottone, ma che in realtà appartiene alla famiglia dei legni, il sax. Adolphe si chiamava infatti di cognome proprio Sax. Era il primo di 11 tra fratelli e sorelle, e già il padre era costruttore di strumenti musicali, di flauti per la precisione, clarinetti, fagotti e serpentoni. Già a 16 anni Adolphe espone i suoi pezzi alle fiere, naturalmente comincia anche a studiare la musica al Conservatorio Reale di Bruxelles. Nel 1842 si trasferisce a Parigi e diventa un vero professionista, crea nuovi strumenti e perfeziona quelli esistenti. Nel 1846 arriva il sassofono. Il suo successo andò di pari passo con l'odio dei suoi concorrenti, che appiccarono più di un incendio alla sua azienda, tentarono di togliergli i lavoratori e lo sabotarono in modo aggressivo, tanto che un paio di volte sfiorò la bancarotta, morì povero, anzi in miseria, nel 1894.
Questa è la storia di Adolf Sachs, grazie a Elena Mordiglia, alle 6.07 minuti, Radio Popolare con voi fino alle 8, tra poco guardiamo le prime pagine dei giornali. Intanto vi invito a scrivere a diretta@popolarenetwork.it o al 331-6214013 sms o telegram. Siete già in giro con mascherina, senza mascherina? Cosa pensate di fare? Di toglierla definitivamente o tenerla ancora al chiuso? O tenerla dove ci sono altre persone? Avete sentito anche adesso in apertura la questione della variante Delta, dei contagi che ci sono stati in Spagna. Insomma, voi cosa pensate di fare da qui ai prossimi giorni? Andiamo a vedere come aprono i giornali oggi. La Repubblica, Gentiloni sul recovery, un patto senza precedenti, ma naturalmente il titolone è sull'allarme variante Delta, 15 milioni ad alto rischio, tutta l'Italia in zona bianca, da oggi via le mascherine all'aperto. E poi il passaggio di Blinken a Roma, l'intesa con Di Maio dal terrorismo alla Libia, e per la politica la telefonata tra Grillo e Conte, e gelo sui poteri, il duello a 5 stelle, l'editoriale. Europei, a sorpresa eliminata l'Olanda, ora la sfida degli azzurri è con il Belgio di Lukaku, un posto per Chiesa alla panchina d'oro, Vialli e Mancini il senso di un abbraccio. Il Corriere, più liberi ma non è finita, da oggi taglia bianca senza mascherina, variante Delta, timori per i giovani, l'appello di Figliuolo e degli esperti alla prudenza, il focolaio a Maiorca, 3.000 ragazzi in quarantena. Al sicuro chi è vaccinato, l'intervista con Abrignani del CTS. Le foto sono tra l'abbraccio, ancora quello tra Luca Vialli e Roberto Mancini dopo la qualificazione dell'Italia, e poi Lukaku e Ronaldo dopo la sfida vinta dal Belgio. Il data room di Milena Gabanelli, Sanità Lombarda, modello e riforma. E in primo piano ancora il ragazzo suicida, 18 anni, lo insultavano perché era gay. Il ragazzo a Torino, la madre chiede giustizia. Anche qui la telefonata Conte Grillo, ma per ora non c'è pace. E poi la lettera, che poi andremo a vedere, il Papa, l'amore, Dio vicino a tutti. La Stampa, Italia bianca e senza mascherina. La UE, non abbassate la guardia, parla la commissaria Kriakides, richiami più rapidi contro le varianti Covid. La stangata vola anche in turistica per quanto riguarda i trasporti, così i prezzi opachi rincarano i biglietti. Se acciaio e rame avvelenano il PIL, questo è l'economia, la pagina dell'economia, nuove libertà, vecchi doveri, i diritti traditi minano l'Europa. E anche sulla stampa Mancini e Vialli, tutto il paese in un abbraccio, riferito all'abbraccio tra Vialli e Mancini. Apre domani così le lobby dell'energia fossile si sono prese il PNRR, l'altro articolo è tra le macerie dei 5 Stelle e resta soltanto l'eterno Di Maio, questo è l'editoriale di Stefano Feltri. Sulla prima pagina del Messaggero, anche qui, via la mascherina, ora cautela, la mascherina che viene tolta all'aperto, al chiuso è ancora obbligatoria, l'Italia tutta in bianco si toglie le protezioni, Ricciardi Prudenzo, ci sarà la nuova ondata, 3 ragazzi su 5 in vacanza senza vaccino, l'appello di Figliuolo, siate responsabili. E anche sulla prima pagina del Messaggero, a Torino sotto un treno suicida 18 anni, poi l'odio social, morte gay, alle 7 ci collegheremo in diretta con Fabio Pellegatta dell'Arcigay Milano, perché come avete sentito delle aggressioni ci sono state anche a Milano subito dopo il Pride. Bonus vacanze addio non piace a famiglie, agenzie di viaggio, questo ancora è il Messaggero, anche qui la foto dell'abbraccio tra Mancini e Vialli e poi il TAR e i suoi poteri, la lezione dell'ILVA e i rischi legati al PNRR. Sia qui che sul Corriere era in taglio piccolo, però non ve lo leggo da qua, il voto Donald Trump, Le Pen, Marine Le Pen, Marianne Le Pen non sfonda, Macron a piccola, Francia al bivio. Per le regionali in Francia, poi ovviamente entreremo più nel merito anche con collegamenti da Parigi. Su Libero, allarme libertà, la rivolta dei professori, liste di proscrizione contro i pensatori non organici alla sinistra, apre così. E poi altro che amore, il gay pride sdogana l'odio anticattolico, questa l'apertura insomma di Libero. La verità, via la mascherina, non la paura, c'è l'assalto delle brigate Delta, il giornale divorati dalle tasse, chi frena l'economia, lavoriamo per il fisco, oltre 100 i balzelli e le addizionali. E ancora la bestemmia del gay pride, il Cristo in gonna e tacchi, sul gay pride i tre titoli, i tre moschettieri ovviamente lanciano tutte le loro cartucce. E alle 6 e 14 minuti è il momento di riascoltare Servizio da Esteri. Oggi riascoltiamo Alfredo Somoza, che venerdì ha parlato, leggo il titolo qui, Alimenti bollino, lo scopriamo insieme.
Da qualche anno a livello europeo imperversa il dibattito sull'adozione di un bollino informativo sugli alimenti consumati nell'Unione. I candidati più forti si basano su due approcci diversi. Nutri-Score, ideato in Francia, un semaforo che indica con 5 sfumature tra il rosso e il verde la ricaduta sulla salute di ogni singolo alimento. Il colore viene elaborato da un algoritmo che prende in esame parametri quali l'apporto calorico e il contenuto di grassi saturi, zuccheri e sale. Oltre alla Francia sostengono Nutri-Score anche la Germania e il Belgio. Diversi paesi dell'est e del sud del continente, Italia e Grecia in primis, invece lo criticano perché penalizzerebbe i prodotti ultraprocessati e diversi alimenti tipici della tradizione mediterranea. Questi paesi rilanciano proponendo Nutrinform Battery, si tratta di un bollino a forma di batteria che indica non se il cibo sia da considerarsi buono o cattivo in sé, bensì quanto pesa percentualmente una singola porzione di quell'alimento sulla quantità totale di calorie, zuccheri eccetera che è consigliabile assumere in un giorno. Un meccanismo farraginoso, difficile da interpretare da parte del consumatore. In pratica, la tesi di Nutrinform Battery che nessun alimento in commercio è dannoso, tutto dipende dalle quantità assunte. Per Nutri-Score invece esistono cibi dannosi che restano tali a prescindere dal contesto. La strategia agricola europea dal produttore al consumatore prevede che entro il 2022 un bollino di questo tipo sia introdotto su tutti gli alimenti, escludendo solo i prodotti GP, DOP e STG. Diverse aziende multinazionali hanno già preventivamente annunciato che si adegueranno e proprio quest'ultimo dato ci riporta con i piedi per terra rispetto al dibattito tecnico e politico. La logica del bollino non spazio spaventa nessuno, sarà l'ennesima informazione che andrà ad aggiungersi a etichette già cariche di parole e numeri, magari in più lingue, ma anche di simboli, bolli di certificazione e codici a barre, il tutto in caratteri sempre più piccoli e leggibili. Il mondo del consumo è ormai diviso nettamente in due, una minoranza informata che spende tempo per studiare l'etichetta e una maggioranza che l'ignora anche per mancanza di tempo. È in questa seconda grande categoria che si collocano i consumatori di trash food, molto consistenti in paesi come gli Stati Uniti e in forte crescita anche in Europa. Di fatto non compiono una scelta ponderata, ma acquistano ciò che costa poco. Il problema non è solo economico, ma anche culturale. Ad esempio la verdura e la frutta di stagione vengono sempre più eliminate dalla dieta, che è sempre più basata su cibi processati, come i booster e le patatine fritte, ma anche su specialità come i salumi e i formaggi. E il cortocircuito si verifica qui. I produttori di alimenti tradizionali, ricchi di grassi e sale, come gli insaccati, si rivolgono a un cliente che potrebbe rivelarsi sensibile al richiamo salutista, mentre i produttori di trash food non se ne preoccupano affatto perché i loro consumatori ignorano l'etichetta. In conclusione, la guerra del bollino alimentare in Europa è figlia di una visione utopica nella quale tutti i consumatori leggono le etichette e si regolano di conseguenza, ma la realtà è ben diversa perché il cibo, come sempre, è cultura e disponibilità economica. La questione vera sta a monte ed è che anche nell'Europa mediterranea, dove ieri i poveri vivevano mangiando soprattutto pesce, olio di oliva, pane, verdura e frutta, oggi vincono hamburger, merendine e patatine fritte, che possono permettersi di farsi beffa di qualsiasi bollino.
Alfredo Somoza, Esteri, questo è il suo servizio a Esteri di venerdì. Andiamo avanti con un po' di musica adesso, prima di riprendere le prime pagine dei giornali, con Billie Eilish alle 6:17 minuti.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here they don't. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted, but when I wake up, I see you with me, and you say, as long as I'm here. So you wouldn't wonder why here.
straight to my head. What would they say instead?
Le 6:22 minuti Radio Popolare, buongiorno, riprendiamo in mano i giornali, abbiamo lasciato da parte il Foglio dove c'è un grande pezzo in apertura sull'imbroglio di Orban, così titola: Salvini lo ama, Meloni lo venera, l'Europa lo teme, la destra lo subisce, come ha fatto il premier ungherese a trasformare il pensiero illiberale in un simbolo farlocco di una nuova libertà. Storia di un progetto politico nato sulla scorta di un postulato: trasformare la democrazia in un pollo. L'inchiesta di Paola Peduzzi e Nicole Flammini: sappiamo riconoscerla molto bene la natura di un'assistenza non richiesta, di una mano falsamente fraterna, di un'imposizione culturale, politica e morale, anche se l'offerta arriva da gente in giacca e cravatte, non da militari con le mostrine sul petto. Sappiamo riconoscerla e sappiamo rifiutarla, perché l'Ungheria non diventerà una colonia. Lo è stata e non lo sarà più. Era il 2012, nello splendido palazzo del Parlamento di Budapest, dove si respirava aria imperiale con quei lampadari da sale da ballo principesche, quando il premier Viktor Orbán fece per la prima volta in modo tanto esplicito l'equiparazione tra l'Unione Europea e l'Unione Sovietica. Da lì in poi questa retorica: gli illiberali siete voi europei, non noi ungheresi, che la battaglia per la libertà ce l'abbiamo nel sangue, sarebbe diventata una costante, ma allora suonò quasi come una gaffe, una boutade di un primo ministro furibondo, perché aveva mandato una lettera a Bruxelles e aveva ricevuto in cambio delle richieste e delle condizioni. Insomma, Orbán chiedeva all'Unione Europea, al Fondo Monetario Internazionale, una linea di credito di 20 miliardi di euro per evitare il default. Le istituzioni gli avevano detto che in cambio Budapest avrebbe dovuto dare garanzie sull'indipendenza della banca centrale ungherese rispetto all'esecutivo. Poi naturalmente va avanti anche la vignetta di Macox, è su Orbán. Dice: Orbán mi dà l'idea di uno di quelli che incontrano i loro compari in un bagno turco per essere sicuro che non abbiano una scimice nascosta da qualche parte. E poi dice: Matteo, scusami, puoi girarti, chinarti e fare un colpo di tosse? Naturalmente lui seduto su un water. Victor, di nuovo, ci conosciamo ormai. Bene, andiamo avanti con la stampa, tra poco anche le notizie di Popolare Network, la prima edizione. Volevo entrare un attimo nel merito, visto che sulle tutte le prime pagine, visto che se ne continua a parlare di questo abbraccio tra Mancini e Vialli, tutto il paese in un abbraccio, molto simbolico anche un po', visto il periodo da cui stiamo uscendo, forse uno dei primi abbracci visti in televisione. Da quanto, Giulia Zonca scrive, da quanto tempo sulla stampa, da quanto tempo non ci abbracciavamo più così stretti come Vialli e Mancini, senza pudore, senza pensieri, con un passato importante, ingombrante, peso che ancora all'essenziale, ed è quello che fa la differenza, la rincorsa con cui il capo delegazione Gianluca Vialli si è buttato in campo per cercare la sua spalla, l'amico, un pezzo di vita, il CT Roberto Mancini. Non ci si avvinghia senza radici, e quei due ne hanno di secolari, perché insieme hanno viaggiato per almeno tre esistenze. L'abbraccio parte da lontano, da una delusione di 29 anni fa, trasformata in amore che ci arriva addosso a tutti, perché la nazionale è la sola bandiera non divisiva. Che poi anche qui la nazionale non è la sola bandiera divisiva, è vero, ma tutta la questione dell'inginocchiarsi prima delle partite in effetti ha diviso tantissimo. Ancora c'è stato ancora chi non si è inginocchiato per Black Lives Matter, vediamo le prossime partite. Comunque questa continua a restare una questione assolutamente divisiva, come giusto che sia. Vado sempre all'interno della stampa, pagina 5, poi viene riportata anche da altri giornali, ma la prendo da qui. La lettera del Papa Francesco scrive al padre gesuita difensore dei gay: Dio si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, a tutti e ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto a tutti e a ciascuno. Lui è padre. Papa Francesco lo scrive in una lettera autografa di incoraggiamento mandata al padre gesuita James Martin, personaggio noto non solo negli Stati Uniti per le sue aperture alle persone LGBT nella Chiesa. Il pontefice ha inviato la missiva il 21 giugno scorso in occasione del webinar Outreach 2021. E il reverendo l'ha resa nota ieri su Twitter. Lo scritto di Bergoglio è stato diffuso anche sul sito della Santa Sede Vatican News, una decisione che può essere interpretabile anche in chiave di immagine mediatica dopo la bufera provocata dalla nota verbale della Segreteria di Stato al governo italiano sul DDL Zan. Il disegno di legge contro la violenza omofobica finisce così. Insomma, non va trascurata la dichiarazione di marzo della Congregazione per la Dottrina della Fede che vieta la benedizione delle unioni omosessuali, un intervento che ha provocato notevoli malumori nel mondo cattolico, e questo evidenziato da un alto prelato. Questo la stampa, che poi riprendiamo anche nella seconda parte di fino alle 8, un pochino più approfondita anche con gli articoli interni. Tra pochissimo le notizie, la prima edizione del giornale di Popolare Network, ci arriviamo con la musica di Angélique Kidjo e qui torniamo subito dopo. Naturalmente potete scrivere a diretta@popolarenetwork.it o al 331-6214013.
Don't ever let them hurt you in any way, or never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground, we rising with the wave.
It's Kelpie Vibes.
Don't ever let them hurt you in any way, or never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground, we rising with the wave. Mother Nature has a way of warning us. A time bomb set on a lost countdown. Do you hear it? Will you stop it? Won't you listen? Amen, 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 amen.
Ascoltando Radio Popolare.
Le 6:47 minuti, buongiorno da Barbara Sorrentini, questo è fino alle 8 Radio Popolare, fino alle 8 appunto alle 7 avremo l'intervista come ogni giorno in diretta, oggi con Fabio Pellegatta di Arcigay Milano per parlare e commentare delle aggressioni che sono accadute a Milano ai danni di ragazzi omosessuali e a Milano proprio subito dopo il Pride. Prima di tornare a guardare i giornali e leggere anche qualche articolo all'interno dei quotidiani che vi abbiamo letto in apertura, un po' di musica con l'artista della scorsa settimana, ossia i Kings of Convenience.
Whisper and say bad things about you, accusations we both know are wrong. It's not true what they say about you. It's not true
what they say about you. Crazy world, I know you as humble and fair. How can anyone expect you to solve all the problems addressed to you? They are too many and you lost a few.
Alle 6:52 minuti riprendiamo i giornali. Volevo riprendere dalla notizia di apertura di quasi tutti i quotidiani, quella su le zone bianche, le mascherine free, cioè senza mascherina all'aperto, ancora obbligatoria al chiuso, e volevo farlo prendendo il Corriere della Sera con l'intervista all'immunologo Abrignani del Comitato Tecnico Scientifico. L'intervista di Margherita De Bac: con una dose protetti al 20-30%, dopo il richiamo niente effetti gravi. Lo stiamo addomesticando, dice, l'impressione che si stia adattando a convivere con noi, sembra più simile ai virus dell'influenza che non al virus pandemico conosciuto all'inizio del 2020. Sergio Abrignani, immunologo, componente del comitato del CTS, comincia dalla buona notizia. Quale? La buona notizia è che i vaccini funzionano contro la variante Delta, oltre che gli studi sperimentali lo confermano i dati della Gran Bretagna. Da poche centinaia di nuove infezioni in media al giorno sono diventati 18.000, eppure le vittime sono soltanto 20, e dico soltanto con grande rispetto per loro, pochi anche ricoverati in terapia intensiva, proprio perché gran parte della popolazione è immunizzata. E la cattiva notizia? La variante Delta, ex indiana, si sta diffondendo molto rapidamente e in poco tempo ha scalzato la variante Alfa, ex inglese. Succederà anche in Italia. con quali conseguenze? Se ci faremo trovare vaccinati, la variante avrà un impatto modesto sul piano dei decessi e dei casi di malattia grave. Dagli studi preliminari sembra che colpisca le vie aeree superiori, dando luogo a faringiti e raffreddori, mentre infetterebbe in misura minore bronchi e polmoni. Ecco perché anche sulla base dei dati di letalità mi sono sentito di parlare di influenza. Ancora una domanda: cos'è cambiato rispetto a quando il virus è comparso nel 2020? Abbiamo i vaccini, sappiamo anche che i virus tendono a voler convivere con l'uomo, a loro basta esserci e replicarsi, non hanno interesse a ucciderci. Appunto così Sergio Abrignani, l'immunologo del CTS. Ecco qua, stavo cercando invece quest'altra cosa che volevo leggere, il Data Room curato da Milena Gabanelli e Simona Ravizza, Sanità Lombarda, la riforma del modello. Ecco i dati su ricoveri e interventi negli ospedali pubblici e in quelli accreditati, il confronto tra i più redditizi e il nodo delle liste d'attesa che sforano i tempi di legge. Allora, comincia così: la Lombardia è l'unica regione italiana che ha stabilito per legge parità di diritti e doveri fra soggetti pubblici e privati convenzionati che operano all'interno del servizio sanitario. Le intenzioni della norma numero 31 voluta nel 1997 da Roberto Formigoni sono quelle di promuovere la competitività tra strutture per soddisfare meglio i bisogni dei pazienti che possono scegliere dove farsi curare e accorciare le liste d'attesa. E la regione rimborsa indifferentemente gli uni e gli altri all'interno di tetti di spesa contrattati. Ma la sanità lombarda, presa spesso anche come esempio da esportare in altre regioni, ha davvero un sistema pubblico-privato in grado di garantire cure più tempestive? Vediamo. I dati forniti dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l'Agenas, e che per la prima volta è possibile rendere pubblici, permettono di capire come funziona nella realtà il modello. L'analisi riguarda le tipologie dei ricoveri e degli interventi chirurgici eseguiti nel pubblico e nel privato e la corrispettiva entità dei rimborsi ottenuti dal sistema sanitario. Quel che emerge non è una conseguenza dell'intasamento degli ospedali causato dal Covid, perché è stata fotografata la situazione considerando i numeri del 2019. Dopo è andata solo peggio. Vabbè, stiamo parlando insomma di un po' prima. Poi c'è Milano dominio del privato. Su Milano, se si prendono in considerazione anche i pazienti da fuori regione, la sanità privata rispetto ai grandi ospedali pubblici raggiunge percentuali tra l'85 e il 97% degli interventi e ricoveri di cardiologia, cardiochirurgia, ortopedia e quelli ad alto fatturato ma a rischio di inappropriatezza. È la stessa regione Lombardia ad ammettere. La sanità privata si è concentrata su alcune specifiche linee di attività che tuttavia impongono controlli incisivi in termini di appropriatezza, evitando che gli erogatori si concentrino su attività caratterizzate da buona redditività e da non verificata necessità epidemiologica. Ovviamente non posso leggere tutto il data room sulla sanità lombarda, comunque lo trovate all'interno del Corriere della Sera. Sono le 6:57 minuti, tra poco la linea di nuovo alle notizie di Popolare Network. Alle 7 ci ritroviamo con l'intervista in diretta a Fabio Pellegatta, intanto con un brano, insomma un po' di... fino adesso mi sono resa conto, ho messo musiche molto rilassanti e che riconciliano il sonno, adesso un po' insomma una sveglia con gli UM. Wake me up before you 7 un minuto, Radio Popolare, buongiorno, buongiorno a chi si fosse messo all'ascolto adesso, questo è Fino alle 8 con voi Barbara Sorrentini, alle 7 ogni giorno ci colleghiamo in diretta con un ospite, l'ospite di oggi è Fabio Pellegatta di Arcigay Milano, buongiorno Fabio.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti e a tutti.
Siamo con te per commentare le aggressioni che ci sono state dopo il Pride, però prima di tutto, visto che comunque quella del Pride di sabato è stata insomma una giornata importante che ha visto la presenza di tantissimi ragazzi, sicuramente un grido forte contro l'omofobia, contro la violenza che non può passare inosservato, chiederei anche a te un commento su quella giornata.
Ma sai, la giornata di sabato è il proseguimento di tante giornate che ormai da 50 anni hanno permesso al movimento di portare il suo contributo nella storia e nella cultura del nostro paese. Sabato ha testimoniato la volontà di tanti ragazzi, più giovani e meno giovani, di ambire a una società libera che permettesse a tutte le vite di potersi esplicare. È stato un grande grido di volontà, di desiderio di poter avere una società più in sintonia con i bisogni di tutte e di tutte. E il pubblico, le persone che c'erano testimoniano questo, quindi una grande richiesta che viene fatta dalla gente per chi comunque deve gestire una città e una società. Da questo ne deriva anche un atto di responsabilità, ovviamente, da parte anche delle istituzioni, ma parte anche di tutti noi, perché la società è fatta di noi, del nostro contributo, e ognuno con la propria parte deve adoperarsi, perché lo vediamo proprio in questi giorni. Evidentemente ci sono delle persone che non hanno cuore che la società vada in una direzione libera, tutelante e rispettante tutte le persone e tutte le differenze. Quindi di Pride ci sono e ci saranno finché la libertà di esistere, di essere per quello che si sente, per quello che in profondo ognuno di noi pensa di essere, non sarà tutelata. Benvengano e benvengano che ci siano migliaia di persone. Ecco, che riconoscono in questi valori il punto di partenza della società.
Accanto a questo poi purtroppo invece ci sono le aggressioni, molte non vengono denunciate, tra venerdì e sabato ne sono state denunciate due, più il suicidio del ragazzo a Torino che avrebbe lasciato tutto proprio per il bullismo che si è scatenato, certo, contro di lui. Ecco, questa spina, forse il DDL Zan, forse solo il DDL Zan in questo momento potrebbe un minimo essere, non dico estirpata, però insomma forse placata.
Certo, gli DDL Zan, come tutte le leggi, hanno dentro un ambito giuridico specifico, che è quello ovviamente di tutelare un certo ambito. E gli DDL Zan vuole proprio cercare di incrementare l'azione di tutela dello Stato nei confronti di persone che subiscono per vari motivi un livello di discriminazione superiore a quello che socialmente si ha per altre categorie. Ma il DDL Zan ovviamente in questo momento, oltre a tutelare ovviamente le persone omosessuali, transessuali e chi soggette ad abilismo, porta con sé un altro versante, che è un versante culturale. Perché la legge Zan porta con sé un concetto di tutela e di rispetto delle persone, una crescita sociale, in modo tale che si cerchi di stemperare fino a cancellarlo, ovviamente, questi odi ingiustificati nei confronti di persone che evidentemente non rientrano nei propri ambiti. Quindi la legge Zan assolve a molte funzioni, sia funzioni giuridiche specifiche, sia funzioni ovviamente culturali, che ne abbiamo bisogno, perché l'odio nasce da un rancore nasce da una non comprensione di quello che è il vero problema in un ambito sociale, che è quello dell'assenza del rispetto. Ecco, quindi la legge Zan in questo momento impersonifica tutto questo e impersonifica anche tante altre cose, ovviamente. Quindi la libertà di espressione è uno dei capisaldi di uno Stato sotto certi punti di vista, e qui capiamo anche perché certe frange politiche stanno usando il DDL Zan in una maniera anche parossistica, proprio perché di fatto c'è la tutela tout court della libertà che sta dietro i concetti di questa e di tante altre leggi, no? E quindi i concetti di laicità che escono, che abbiamo sentito parlare in questi giorni, ma è di fatto un concetto che è insito ovviamente nelle leggi che tutelano lo Stato. Quindi la legge Zan sicuramente in questo momento rappresenta un punto di partenza estremamente importante per cercare di spostare questa cultura che ci circonda, che è una cultura d'odio, e non è assolutamente quella cultura che noi come movimento LGBT abbiamo portato sulle strade, ma insieme a tutti gli altri movimenti che sono sempre stati a nostro fianco e sono a nostro fianco, e che sono movimenti di libertà, di rispetto e di tutela, non sono certo movimenti di sopraffazione o di limitazione delle libertà.
Fabio,
credo che sulla legge, dimmi.
No, a proposito insomma dell'aggressione, no, c'è stata questa aggressione a Porto, sì, Venezia, un barista del Monaco, un locale lì della,
sì,
zona
anche
di Via Lecco, esatto.
Certo.
E poi,
certo,
ce n'è stata anche un'altra nel pomeriggio, lo stesso pomeriggio proprio, forse quasi subito.
Assolutamente, mentre era in corso il Pride, c'è stata questa aggressione di questo ragazzo straniero che si stava preparando, si stava truccando per venire al Pride, si stava sintonizzando con se stesso per forse permettersi una volta di sentirsi appieno quello che dentro di lui o di lei, non lo sappiamo ancora esattamente, stava. E in questo suo percorso di avvicinamento alla propria vita è stato aggredito da dei ragazzi che hanno ovviamente, dopo averlo insultato, lo hanno anche picchiato. Fortunatamente noi come Pride avevamo previsto anche un servizio di assistenza sanitaria in bicicletta che girasse nel parco, ed è stata proprio una di queste nostre biciclette di assistenza sanitaria del SOS che ha visto l'accaduto, ha sentito l'urla del ragazzo e, intervenendo, ha permesso che il tutto si fermasse e non andasse oltre a quello che già ovviamente e pesantemente aveva fatto. Quindi questo è stato sabato.
Ecco, questo dimostra, sì, che comunque sia, con un po' di attenzione, avete adesso, questo è stato proprio un esempio chiaro, no? di queste persone in bicicletta che andavano in qualche modo a controllare, a fare un servizio di...
Certo.
Quindi dal basso arrivano delle soluzioni piccole, però utili a cercare insomma una sorta di aiuto, no? di risoluzione. Ovviamente non basta, però sicuramente un passo, e forse in questo, non so, te lo chiedo a te, Milano è, sì, più avanti rispetto all'Italia, come...
Ma guarda, tu l'hai detto e l'ho accennato anch'io prima, e cioè una società si cambia se tutti assieme, in relazione al proprio ruolo che abbiamo, ce lo operiamo. Quindi è importante che dal basso si senta la necessità, quindi da ogni cittadino e cittadina si capisca che in questo momento stiamo discutendo di punti che cambieranno la nostra storia futura, perché stiamo parlando di libertà. E la cosa paradossale è che le frange politiche che stanno accusando il DDL Zan di violazione della libertà di espressione, ed è una falsità mega galattica, una mistificazione della realtà, di fatto noi siamo qua a tutelare la libertà, quindi sono loro che stanno cercando, esatto, di violare la libertà. Quindi,
Fabio,
questo dobbiamo percepirlo tutti.
Io ti ringrazio intanto, spero che insomma avremo sicuramente modo anche di approfondire di nuovo questo argomento. Volevo salutarti con una canzone, visto che abbiamo visto che molti artisti si stanno muovendo,
certo,
di questi sono Fedez, Achille Lauro, e mettiamoci in mezzo anche Orietta Berti, visto che nella canzone c'è lei, però appunto abbiamo,
certo,
visto Fedez per il 1° maggio, il casino che è successo con la Rai, quindi insomma meno male che ci sia anche questo movimento ad aiutare a spingere in maniera mediatica. Ciao Fabio,
grazie. Grazie a tutti, dobbiamo sentirci coinvolti. Grazie a te Barbara, grazie a tutti.
A presto,
tutti.
Ciao ciao.
A presto.
Fabio Pellegatta di Arcighe Milano e questa è Mille.
Perfetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue. Si vive una volta sola, ma tu hai due. Vorrei darti un bacetto, ma ti onetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandale, sono le tre. Si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te. Però mi dici non salire, che è meglio di no. Se cammini mi fai impazzire, dei baby come on. Scendi di vino dai gradini, ma non te la tiri. Coi tatuaggi dei latini, con i gelatini. Non dire che non te l'ho detto, esco. Però ritorno presto, ti prometto.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare. Labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema, e va bene così, ma poi me ne restano mille.
Di fila, beh. Sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina? Se la notte continua, mi avevi detto solo un altro, ma sono già tre. Così sfacciato che domando se sale da me. Si spoglia e mi facciamo un twist, please. Stanotte questa casa sembra gris.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare. Labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema, e va bene così, ma poi me ne restano mille. Poi me ne restano mille.
7:14 minuti, la linea Metro Regione. Torniamo dopo le notizie di Popolare Network con la rassegna stampa.
Stella si tuffa e viene giù.
Poi me ne restano.
Sabato sera sole cacca.
Le 7:47 minuti, buongiorno, questa è Radio Popolare, la rassegna stampa di oggi, con voi Barbara Sorrentini. E riprendiamo i giornali da dove li avevamo lasciati. Naturalmente le prime pagine le abbiamo viste in tutta l'altra parte di fino alle 8 e partiamo da pagina 10 di Repubblica, dove si parla della visita di Blinken a Roma. Dal terrorismo alla Libia, intesa con l'Italia, scrivono Vincenzo Nigro e Federico Rampini da New York. Roma Caput Mundi, con un presidente cattolico alla Casa Bianca, la riscoperta di una centralità romana non dovrebbe stupire. La visita del segretario di Stato USA Anthony Blinken rende omaggio alla capitale italiana come crocevia strategico per la geopolitica del Mediterraneo e dei rapporti est-ovest. Il capo della diplomazia statunitense concentra in Italia incontri e summit, il G20 sotto presidenza italiana e la visita a Papa Francesco, il vertice intergovernativo anti-ISIS e la tappa alla FAO per parlare di emergenze alimentari nell'emisfero sud. Poi naturalmente il pezzo va avanti, il segretario di Stato statunitense vedrà oggi anche il Papa in mattinata il vertice appunto con della coalizione anti-ISIS e il G20 a Matera. Andiamo avanti sempre sulle pagine di Repubblica, pagina 15, restiamo ancora un attimo negli Stati Uniti. Il ritorno di Trump, catastrofe migranti con Biden presidente, così il suo comizio in Ohio. L'ex capo della Casa Bianca, primo bagno di folla per conservare la leadership del GOP. 5 mesi di governo Biden ed è già una catastrofe totale, dice Donald Trump, celebrando il suo grande rientro tra la base repubblicana. Primo comizio, inaugura una lunga serie di questi bagni di folla. L'attacco a Joe Biden avviene sui terreni i prediletti dall'ex presidente, a cominciare da immigrazione e aumento della criminalità, ma la battaglia contro l'amministrazione democratica in carica ne nasconde un'altra, è la lotta per la leadership sul Partito Repubblicano in vista delle elezioni legislative di metà mandato a novembre 2022, poi la corsa alla Casa Bianca del 2024. Questo è il pezzo di Federico Rampini che continua con la cronaca del comizio. L'avevamo già vista prima, ma torniamo un attimo a vedere a pagina 19 di Repubblica la lettera del Papa al prete degli omosessuali. Dio è padre di tutti. La cosa, insomma, scrive Paolo Rodari, lo ringrazia per la capacità di essere prossimo alle persone con quella vicinanza che aveva Gesù e che riflette la vicinanza di Dio, e gli dice: prego per i tuoi fedeli, i tuoi parrocchiani, tutti coloro che il Signore ha posto accanto a te, perché tu ti prenda cura di loro, li protegga e li faccia crescere nell'amore di nostro Signore Gesù Cristo. Tutto questo mentre il Vaticano è ancora al centro delle discussioni per la nota verbale inviata all'ambasciatore italiano Pietro Sebastiani sul DDL Zan. E così arriva la notizia di una lettera scritta da Francesco a padre James Martin, il prete gesuita famoso in tutto il mondo per le sue aperture e il suo lavoro di accoglienza verso le persone omosessuali. Questo appunto Papa Francesco, spesso si nota qui la schizofrenia tra Vaticano e Papa. Chiaramente le parole di Francesco spesso e volentieri sono opposte a quelle del Vaticano. L'ultimo articolo di Repubblica è a pagina 33, Vialli e Mancini, il senso di un abbraccio fra gli amici ritrovati, scrive Gabriele Romagnoli, citando Stanlio e Ollio: alla fine del loro percorso umano e professionale, Stan Laurel e Oliver Hardy lasciano l'America che spianava loro il viale del tramonto e andarono a cercarsi l'estrema fortuna in Inghilterra. Lo racconta il film Stanlio e Ollio. Le loro strade si erano separate 16 anni prima, dopo avevano conosciuto esiti diseguali, qualche malattia, l'inevitabile trasformazione fisica e la trappola della disillusione. E così rieccoli, Gianluca e Roberto non avevano finito, dovevano ancora fare una cosa: mettere a posto il risultato, pareggiare il conto e aggiungerci gli interessi. Wembley, quando vi ricapita più? Adesso. L'immagine dell'abbraccio tra Vialli e Mancini ai gol dell'Italia in quello stadio londinese è diventato un simbolo molto più di quelle dei gol stessi. E andiamo a vedere la stampa, pagina, eccoci qua. Allora, pagina 14, il trionfo gollista, altro schiaffo alle penne, solo un francese su tre va a votare. Parliamo dei ballottaggi, delle regionali, sconfitto il partito di Macron, l'estrema destra mani vuote, il pezzo di Leonardo Martinelli, riemerge in Francia inesorabile quel divario destra-sinistra che Emmanuel Macron aveva ormai dato come finito, per lui riflesso anacronistico di un passato lontano. Ieri in Francia, al secondo turno delle regionali, la destra classica neogollista e non lepenista si è imposta definitivamente in 7 delle 13 regioni, mentre in altre 5 ha prevalso la sinistra, ogni volta rappresentata nella persona del futuro governatore da un esponente di quel partito socialista che pure da anni vive una profonda crisi. Così va avanti poi il pezzo della stampa, e a pagina accanto 15, in fiamme le chiese canadesi per le tombe dei bimbi nativi. Negli Stati Uniti è aperta un'inchiesta sulle violenze nelle scuole per indigeni. Il Justin Trudeau, il premier canadese, dice è arrivato ad aleggiare l'ipotesi di azioni legali nel caso in cui la chiesa non collaborasse, non fornisse tutti i documenti in suo possesso sul caso. Stiamo appunto parlando di queste violenze sui bambini nelle scuole per indigeni. Bruciano le chiese cattoliche in Canada, la ragione non è ancora certa, ma pochi dubitano che sia una reazione ai cadaveri di centinaia di bambini indigeni trovati nelle scuole dove erano stati condannati alla rieducazione forzata. Il premier Trudeau si è scusato, ha detto che il Papa dovrebbe fare altrettanto. Il problema però è assai più ampio del governo canadese e della Chiesa, perché l'imputato è l'intero sistema occidentale. Prendiamo il Domani, in particolare c'era un pezzo che volevo segnalarvi a pagina 6 di Enrico Fierro, 2001-2021, la violenza della polizia al G8 di Genova. 4 mesi prima di Genova a Napoli sapevano già tutto, la stessa strategia della zona rossa, i lacrimogeni ad altezza Duomo, le manganellate. Il 17 marzo 2001, durante un vertice OCSE, si sperimenta quanto accadrà a luglio. L'avvertimento di un funzionario della Digos. Il pezzo inizia così: non andate a Genova, sarà un massacro, un inferno. Siamo nel marzo 2001, al G8 di Genova mancano 4 mesi, eppure un funzionario della Digos di Napoli è in grado di prevedere cosa accadrà nella città ligure in quei 2 giorni, in quei 4 giorni neri di luglio. La sua capacità di prevedere un futuro già scritto, programmato, il funzionario lo affida ad un professore di educazione fisica di Eboli. E a Napoli, nei giorni caldi, il professore, alla ricerca di sua figlia Maria, nome di fantasia ovviamente, anche lei, come decine e decine di altri ragazzi, è stata picchiata, insultata, rinchiusa abusivamente in una caserma e umiliata. La storia non è campata in aria perché il professore la mette nero su bianco in un esposto che il 20 marzo 2001 invierà al capo dello Stato, al presidente del Consiglio, a prefetto, questore e comandante dei carabinieri di Napoli. L'esposto finirà anche nel corposo fascicolo dell'indagine sulle violenze e comportamenti della polizia che la Procura di Napoli aprirà 2 anni dopo. Sapere in anticipo, tutto raccontato in anticipo, la macelleria messicana, gli assalti dei blindati ai cortei pacifici, Black Bloc lasciati indisturbati a distruggere, provocare, diventare padroni del territorio, nessuno 120 giorni prima di Genova avrebbe potuto immaginare tutto questo e il peggio che poi gli italiani avrebbero visto in migliaia di filmati. G8 che noi avevamo raccontato dalle nostre frequenze, eravamo là in tanti, tanti lo ricordiamo, ci sono ancora i CD con tutte le cronache. E il libro di Angelo Miotto che avete sentito, che è dedicato a quei giorni. E poi prendiamo il Fatto Quotidiano, andiamo a pagina 14, il reportage Francia, le colonie scomode, il reportage di Justin Brabant. Macron si sfila da Centrafrica, troppe R qua dentro, e Sahel, restare non conviene. Siamo a un punto di svolta, a qualche settimana di intervallo, due pilastri della presenza francese nel continente africano hanno cominciato a vacillare. A fine aprile la Francia ha sospeso la cooperazione militare e gli aiuti al budget della Repubblica Centrafricana, paese i cui dirigenti sono stati a lungo messi al potere o allontanati in funzione degli interessi di Parigi. Poi il 10 giugno scorso Emmanuel Macron ha annunciato la fine delle operazioni Barkhane come missione esterna e la sua trasformazione in operazione di supporto, sostegno e cooperazione con gli eserciti dei paesi della regione che lo desiderano. Il pezzo continua con le modalità del ritiro: non irritare i militari con il dietrofront accontenta l'esercito, come nel caso delle mancate accuse ai soldati per il Ruanda. E andiamo a chiudere alle 7:57 minuti con qualche articolo dal Corriere della Sera. Avevamo visto appunto tutta la situazione legata alla variante Delta con il CTS e l'intervista dedicata appunto a quello che poi sarebbe stato il rischio della variante, e l'invito ovviamente a fare la seconda dose di vaccino, all'intervista da Brignani sulle pagine del Corriere, quindi non ritorno però su quell'intervista. Ma pagina 6, Baleari, infettati oltre 850 studenti spagnoli, mega concerto e feste in hotel, gli italiani residenti sull'isola per questa gestione imprudente, il turismo è a rischio, di focolai, 3.000 in quarantena a Maiorca, il pezzo di Alessandra Muglia che raccoglie i dati e i numeri di questi focolai. Poi a pagina 11 resta il gelo dell'avvocato. Beppe, vuoi sapere la verità? Hai distrutto il progetto. L'ex premier, nulla di personale, ma non ho l'agibilità politica. Il pezzo di Tommaso Labate in retroscena. Allora Giuseppe, possiamo fare così? I vicepresidenti del movimento te li puoi scegliere tu, va bene? Nella robusta task force dei mediatori tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte raccontano che durante la telefonata pomeridiana tra i due a un certo punto è venuta fuori l'apertura del garante sulla scelta dei vice, a cui nello statuto è dedicato un paragrafo. Poi sotto il personaggio, lo descrive Giuseppe Alberto Falci, si tratta di Nina Monti, la cantautrice spin doctor, rivale di Casalino, cantautrice romana, figlia d'arte, il papà è stato l'autore di Patti Pravo, per cui scrisse Pazza Idea per una bambola come un Pierrot. Sin da piccola Nina sente la vocazione artistica, si legge nel suo sito, si dedica a canto, danza, recitazione e pittura, ma la sua prima e unica passione è la musica, impara a suonare la chitarra acustica, l'ultimo album al 2018 quando La Notte, e così poi prosegue il ritratto che ne fa Giuseppe Alberto Falci. Anche qui volevo tornare un attimo, l'avevamo già visto prima, Orlando, 18 anni, suicida sotto un treno, deriso e insultato perché era gay, ne abbiamo parlato anche con Fabio Pellegatta prima. Torino, l'inchiesta per bullismo e omofobia, le accuse degli amici, le offese sui social dopo la morte, il fratello racconta che gli aveva confessato di aver paura di alcune persone, non aveva fatto i nomi ma era sicuro che lo avrebbero continuato a vessare. Siamo arrivati alla fine di questa rassegna stampa, continuate insomma ad ascoltare le nostre frequenze. Un saluto da Barbara Sorrentini, buona giornata e a domani.